È iniziata la scuola e rinizia 007 in condotta, ottavo anno per la serie Come vuole il tempo, prof. Io, cioè, buongiorno anzitutto.
Buongiorno carissimo.
Buongiorno prof. Salmazzo.
E anche buongiorno ai nostri ascoltatori, ammesso che ci siano vecchi e nuovi. Io spero che ci sia anche qualcuno di nuovo, oltre che quelli vecchi, sinceramente.
Esatto, salutiamo sennò i più ripetenti fatica... come me, ottavo anno, quindi vuol dire che bene che vada 5 anni a scuola, io ottavo anno, insomma, pur ripetente, sono all'ultimo banco. Sono all'ultimo banco anche quest'anno. La scelta del banco.
Oh sì.
Ecco, secondo lei, perché quando si arriva, no? Chi si mette all'ultimo banco, chi si mette in prima fila, va scelto dagli studenti o dagli insegnanti?
Bella domanda. Io direi che va lasciato scegliere ai ragazzini, almeno dalla quarta elementare in su, come primo impatto. Dopodiché ci si ragiona su come si sono disposti, perché se è rimasto qualcuno isolato, se sono tutti negli ultimi banchi e in prima fila hanno spintonato quelli che loro chiamano i più sfigati perché vadano in primo banco, ecco, oppure se si sono costruite delle cricche poco produttive per l'ascolto o per il lavoro, ci si ragiona. Ma io i primi 2-3 giorni lascerei che si mettessero come vogliono, okay. Ovviamente immediatamente, non facendo la predica, ma potrebbe essere l'argomento del primo giorno. Come mai siamo messi così? È un argomento su cui si può parlare delle ore, perché la prossemica, sai, ti ricordi cos'è la prossemica?
Assolutamente no.
Ecco, mo, ripetente, e manco me l'hai studiato.
Non ho perso il vizio.
La prossemica è quella parte del comportamento che riguarda come noi siamo messi vicini agli altri. Nel senso, quando arrivi in un ristorante e sei con una compagnia di amici, dove ti vai a sedere? Se ti siedi sempre vicino alla stessa persona, o meglio una riunione diciamo, se ti siedi sempre vicino alla stessa persona, oppure se ruoti, se ti metti più vicino o più lontano dal relatore o di chi parla, questo dice tante cose di qual è il tuo animo e in che maniera tu stai affrontando,
certo,
quella situazione.
Quindi anche i professori in qualche maniera.
Ma tantissimo, tantissimo.
Ecco, e senta, compagni di banco, cambiare ogni anno oppure sempre lo stesso?
No, cambiare. Ecco, se cambi ogni anno, anzi se cambi anche nel corso dell'anno, cioè una prossemica in evoluzione, dinamica, vuol dire che stai bene con tutti e che stai bene in quell'ambiente. Pensate.
Si è parlato anche molto del metodo di cambiare aula, no?
Ah già.
Allora in quel caso lì ci sarebbe una rotazione anche dei compagni di banco, giusto?
Sì, anche perché cambiando aula, vabbè, puoi cambiare anche compagno di banco, magari scegli quello che va meglio in quella materia perché così ti avvantaggi, no? Ma poi anche quel discorso lì è fatto anche perché i banchi possano essere messi in configurazioni diverse, cioè non le solite file con la cattedra davanti e le file di banchi a fronte, ma possano essere messi anche tutti a ferro di cavallo, tutti in circolo, oppure a piccole isole che servirebbero per il lavoro di gruppo.
Servirebbero anche delle aule adeguate?
No, le aule sono... No. Basta potrebbero che ci siano un numero adeguato di banchi e una metratura quadra.
E che i professori mai siano tutti d'accordo, che nel senso che... Perché altrimenti... Ecco, l'approccio con i professori, prof. I primi giorni sono sempre un pochettino traumatici quando ci possono essere dei nuovi professori, no?
Sì.
Quante volte succede che un professore che sembra antipatico, austero, scorbuto, dopo si rileva il miglior professore, o viceversa, pure quello che all'inizio è più simpatico. Allora, dobbiamo avere paura nei primi giorni? Cioè...
Ma è classico che nei primi giorni le classi studino gli insegnanti. Difatti nei primi giorni le classi di solito sono tranquillissime, perché stanno prendendo le misure a quel professore o a quella maestra per vedere come, vabbè, i piccini con le maestre no, perché loro ancora queste cose non le pensano, fino a dove si può comportare, cosa vuole, cosa vorrà. E dopo, a seconda di come l'insegnante ha spiegato il suo comportamento, non semplicemente si è comportato, ma ha detto quali sono le sue regole, il suo contratto con gli studenti o con i ragazzi, ecco, allora sì, la classe si comporterà in maniera diversa. Certo che hai ragione, succede proprio tante volte che, ma anche nella vita comune, che la prima impressione non è quella che conta, perché nel primi momenti, i primi contatti, uno non si comporta come si comporterà dopo, perché è in fase di studio, è in fase di primo approccio. Questo sempre. Per cui sì, certe cose, se una persona è solare e allegra, lo vedi subito, certamente. Però se una persona, fino a che punto sia severa, oppure E anche il linguaggio conta. Ecco, io direi ecco. Agli insegnanti di non partire con i linguaggi sbagliati. Agli insegnanti, nota bene, no? Non ai ragazzini.
Specie insegnanti nuovi, adesso c'è il grosso, tra virgolette, problema.
Ci fossero.
Perché i presidi non vogliono venire in provincia di Belluno, quelli che vengono specie da fuori regione cercano magari destinazioni più vicine agli aeroporti oppure le stazioni.
Ne sono già scappati di quelli
ne
nuovi.
Ne sono già scappati. I nuovi insegnanti si fa fatica a trovarne. In più c'è anche loro l'educazione civica, che dovrebbe esserci anche quella, ma mi pare che non ci sia.
Quella, l'ora, dire l'ora di educazione civica proprio è sbagliato, perché comunque anche fosse passato e messo a regime il decreto del ministro precedente, non è che destinava un'ora precisa. Diceva
che bisognava
individuare un insegnante che se ne facesse carico, che era un discorso trasversale, e quindi perché soltanto in certe superiori c'è l'ora di diritto che puoi assimilare una parte anche allo studio, c'è dentro in questo ordine di diritto anche lo studio degli ordinamenti dello Stato, degli enti locali eccetera e della Costituzione. Negli altri è evanescente. C'era l'ora di educazione civica. Quando hanno cominciato a tagliare, una delle prime cose che hanno tagliato è stata proprio quella. Pensa con quale senso
prof,
del futuro.
In Italia è sempre così, si fanno i proclami, arriva le ore di educazione civica e tutto quanto, e poi prende, non si sa.
E poi anche, visto che questo decreto è mezzo decaduto assieme con il governo, probabilmente non si comincia nemmeno quest'anno. Però c'è una cosa positiva. Nel Veneto l'assessore Donazan, che io non amo particolarmente, ma bisogna dare a lei quello che merita, cioè ha avuto un'ottima idea, ha messo a disposizione, mi sembra, 52.000 euro per i progetti di educazione civica per le scuole. Quindi
non è che
c'è
sono
una
moltissimi,
data.
Se sono per tutto il Veneto 52.000 euro.
Ci sono 650 istituti,
però,
quindi fa conto a te. Però è un segnale.
Senta prof, in questi primi giorni, no? Si comincia a studiare subito, voglio dire, dopo 3 mesi di vacanza, la nostra memoria, il fatto di riabituarsi a studiare, specie per chi purtroppo magari non ha letto nemmeno un libro in tutta l'estate.
Parli dei nostri onorevoli per caso.
Bella questa, complimenti. È traumatico, cioè bisogna cominciare piano piano oppure no? Siamo rimasti fermi, quindi possiamo iniziare a studiare proprio alla grande.
In tutte le scuole si fa un periodo d'accoglienza cosiddetta. Accoglienza che vuol dire far riabituare i ragazzini più piccoli a un ritmo diverso, farli conoscere gli ambienti, e poi c'è il ripasso, tra virgolette, cioè rivedere i compiti che sono stati dati per le vacanze. Ecco, altra cosa importantissima: chi ha dato compiti per le vacanze deve rivedere i compiti per le vacanze assieme con i bambini, perché altrimenti deve rivisitarli. Non gli si dà soddisfazione, non si dà senso a quello che è stato fatto. Perché almeno un'occhiata, non a dire li hai fatti o non li hai fatti, ma anche entrare nel contenuto, perché sti benedetti compiti servivano a fare un po' una sintesi, a tenere la memoria allenata su alcuni concetti, ecco, quindi quelli rivederli. E poi si parte. Certamente agli studenti è da dire che non si comincia a studiare quando ci saranno le prime interrogazioni, cioè a novembre, perché altrimenti si trovano tutto il bagaglio di ottobre-settembre, perché adesso cominciamo presto, quindi un mese e 20 giorni, tutto caricato,
e
invece bisogna fare un pochino alla volta, costantemente, tutti i giorni, con metodo.
Prof, problema emerso purtroppo in questa fine estate, problema dell'uso di sostanze stupefacenti, di alcol per i giovani.
Mamma mia.
Noi speriamo veramente ogni anno che possa esserci qualche dato positivo, invece purtroppo i dati non sembrano così positivi.
No.
Allora, la prevenzione, l'opera delle scuole, l'essere in contatto con le famiglie e il distacco scuola-famiglia può essere un problema che amplifica poi questi problemi e tanti
altri problemi. Scuola e famiglia devono assolutamente non essere staccati, sono un'unica agenzia educativa, assieme a, eventualmente anche alla squadra di calcio e al gruppo parrocchiale. Attorno ad un ragazzo, devono fare squadra queste varie agenzie educative, e purtroppo non devono nessuna di queste chiudere gli occhi di fronte ai pericoli, perché sono pericoli, di sostanze stupefacenti, di alcol di altre cose.
Anche per accorgersene, no? Il problema è accorgersene da parte della famiglia che da parte della scuola.
Esatto.
Ma ecco, se a scuola ce ne accorge...
Se a scuola
un professore se ne accorge, il personale, i bidelli e quant'altro, che si fa? Si chiama i genitori, si chiama le forze dell'ordine, si tende per dire me... vabbè passerà, perché questo è anche, cioè farlo emergere questo problema, sì, farlo... noi che siamo fuori dal mondo della scuola, io personalmente, si fa anche fatica a pensare che ci possa essere all'interno anche del mondo scolastico questi problemi, insomma.
All'interno dei ragazzi questo problema c'è, questi problemi ci sono, ah, cioè sì, certo. Dagli 12 anni in su dalle nostre parti l'alcol e dai 15-16 la sigaretta o peggio ancora le pasticche, le famose pasticche, peggio, sì. Che te ne basta, non è per fare i bau bau e lo spauracchio, ma ne basta una per bruciare il cervello, ah, certo. Perché sono sostanze che non si sa che effetti facciano,
meccanismi sul cervello,
esatto, meccanismi sul cervello, ecco, e qui la scuola si gioca il ruolo di prevenzione nel senso di informazione quantomeno. Tante volte si potrebbe pensare ma non li informo perché poi la curiosità li porta a provare, quella curiosità ce l'hanno lo stesso e hanno internet a disposizione non solo per informarsi in malo modo ma anche per ordinarsi le porcherie,
ah, sì.
A prezzi bassissimi tra l'altro, quindi la scuola deve parlarne non come predica ma come capire cosa c'è dietro questo fenomeno, perché l'ho già detto ad altri, la mia opinione è che i ragazzini che sono i salvatori del mondo dentro di loro, l'adolescente si sente onnipotente, sente che farà qualsiasi cosa nella vita e vuole fare qualcosa per affermarsi. Bene, se Greta ha raccolto così tanti ragazzi sul piano della difesa dell'ambiente, se io spiego ai ragazzi quali meccanismi ci sono dietro gli spacci della droga, cioè le confraternite, sì, la vendita, sì, di, sì, armi, certo. La prostituzione, tutto il resto,
tutto se
loro partono a fare difesa anche contro queste cose, perché certo. Vedono e le ritengono porcherie, fin tanto che pensano che è solo una roba da sballo.
Chiaro.
Ne parlano solo con i compagni.
Il problema però chi professore ne parla?
Tutti.
Cioè, voglio dire, tutti, ma tutti. Ci dovrebbe essere un coordinamento però nell'ambito della scuola, cioè
certo.
Non so, professore, tu parla di te, il professore mettersi d'accordo.
Ma non è, non è parlarne, è cadere sull'argomento in maniera anche casuale, se vuoi. Cioè, se si fa giornale, vado a beccare gli articoli che parlano del, come si chiama, il cartello di Medellin o il libro di Saviano. Se faccio geografia, e dico la
dice ogni professore paesi, potrebbe averla sotto un aspetto, certo, che riguarda la sua materia.
Se faccio scienze, trovo la maniera di spiegare che i neuroni hanno gli assoni, che c'è la mielina, che se non c'è la mielina come nei giovani,
sì,
l'assone
viene...
qualsiasi l'insegnante di educazione fisica può spiegare come si riduce la capacità visiva quando si beve alcol, che ti si riduce i lati per cui non vedi più guidando, eccetera. Ma tutti, niente prediche, informazione
prof.
La morale invece alla famiglia.
Un altro argomento, l'uso degli smartphone, telefonini e quant'altro. Non avevamo fino a qualche giorno fa questo tra virgolette problema, nel senso che i ragazzi magari tutto il giorno potevano usarlo. Con la scuola si lascia una parte di telefonini, tablet, e quest'estate ha avuto gran successo quel concorso che è stato
bellissimo
lanciato,
su ai rifugi,
esatto, al rifugio Valier, dove sono
24.000 richieste,
ecco,
cos'è?
Lasciare il telefono, e chissà quanti l'hanno fatto quest'estate. Chi non l'ha fatto avrà qualche difficoltà quando si va a scuola a spegnere il telefonino.
E perché non fanno,
perché
ad esempio,
una specie di dipendenza,
un concorso nelle scuole?
Sarebbe bello.
Chi lascia il telefonino qui per, a parte che dovrebbe venire regolamentato dal consiglio d'istituto e non dovrebbero esserci telefonini in classica, ma ammettiamo che non riescono a far questo, si facciano qualcosa di creativo. Si dica, facciamo un concorso tipo quello, no?
Sì.
E mettiamo in palio qualcosa che non siano oggetti ma siano dei benefit per,
certo,
per i ragazzi, non so, questi faranno la gita più lunga, avranno il contributo, una cosa di questo genere,
coinvolgerli
per
in maniera positiva,
che...
esatto, sì, certo. Non tanto vederla solo come una restrizione,
no,
anzi come un possibile piccolo sacrificio per avere un grande vantaggio.
Esatto, è una gara tra loro per vedere chi ci resiste, chi lo fa, e trovare discutere con loro la maniera per come controllare sta roba, perché a parte a scuola, questi qui dei rifugi li hanno lasciati proprio.
Eh sì, beh. Oppure iniziative particolari, mi viene in mente quest'estate la settimana senza televisione a Sospirolo, hanno organizzato una serie di iniziative giorno per giorno, per cui si andava, che ne so io, la sera una serata musicale, una sera di poesie, una sera senza televisione. Cioè sono iniziative belle,
sì,
no?
Ti ricordi l'anno scorso abbiamo parlato di quella classe in un istituto dove il professore aveva proposto loro e loro erano rimasti una settimana senza telefonino a scuola,
certo.
E le altre classi hanno cominciato ad invidiarli perché vedevano questi qui che parlavano tra loro durante l'intervallo, che non camminavano a testa bassa per i corridoi leggendo sullo smartphone. hanno dato un esempio, pare che quei ragazzini lì abbiano continuato a praticare questa maniera di non uso del telefonino, perché il problema del telefonino non è tanto che venga usato, è che non fanno altro, nel senso che parte tutto quel contatto da persona a persona fisica, certo, che noi umani siamo costruiti per avere.
Chiaro.
Perché noi siamo ancora nello stato evolutivo di animale sociale che ha bisogno di vivere in tribù per la sopravvivenza.
Anche il faccia psicologica a faccia, e fisica. Ha letto quest'estate alcune città europee addirittura hanno fatto delle corsie sulle strade, sì, e dedicate proprio a chi
ai
cammina,
gobbi,
ai gobbi, col telefonino, con dei sensori visivi per allora io penso, no, ma quando si cammina per la città è anche bello vedere, che non so, le persone si incontrano, le vetrine, gli edifici, il cielo,
Claudio,
qualsiasi cosa, caro, siamo invece ridotti.
Ripetente, io e te stiamo parlando da quanto? Un quarto d'ora?
Guardandoci
vero, costantemente negli occhi.
È vero,
te ne sei accorto?
Sì,
vabbè, io ho gli occhiali, ma tu mi vedi
è
lo
vero,
stesso.
È vero, sì.
Perché in questa maniera riusciamo a essere in sintonia e a capire cosa sta per dire l'altro. Te ne sei reso conto?
È vero,
con gli occhi,
certo,
che lo fai. Proviamo a farlo al telefono, vediamo che porcheria viene fuori. Vuoi che proviamo?
È al telefono ancora, però ancora di più quando c'è Facebook, ci sono dei filtri.
Sì.
Che non si sa anzitutto se è veramente quella persona che ti risponde, poi che ne sai, quello che pensa, quello che è sempre un vabbè. Prof, abbiamo terminato oramai. Poi è anche il tempo di autunno di organizzarci con delle attività, no? Si riparte, insomma, dopo l'estate, quindi si fa sport, si fa cultura. Che diciamo a questi ragazzi? Concentrarsi sulla scuola oppure avere anche altri svaghi?
No, assolutamente, almeno uno svago settimanale, un'attività, intanto per via del movimento, un'attività sportiva settimanale a tutti. Purtroppo spesso sono a pagamento da parte delle famiglie, ma ce ne sono anche di più economiche, e io ci sono anche i gruppi sportivi nella scuola. Ecco, ragazzi delle superiori, non aspettate che sia l'insegnante di educazione fisica a invitarvi a fare il gruppo sportivo, andate voi a chiederglielo, così avrete una disposizione,
sì,
una palestra gratis e un allenatore gratis, perché
esatto,
no?
Beh, un'ultima parola, qualche giorno fa, sabato, proprio 2 giorni fa, hanno fatto un'iniziativa molto bella a Cencenighe, dei giochi di una volta, alcuni genitori spontaneamente, poi con la collaborazione a Proloco, Comune, eccetera, sul piazzale Nofilò, i giochi di una volta, complimenti.
50
perché,
giochi,
vero?
Bravissimi, bravissimi, che si ripeta in giro e che le famose buone pratiche. Noi quest'anno cercheremo di individuare le buone pratiche, cioè ciò che di bello,
ecco,
si fa nella scuola,
esatto,
e di dirlo agli altri perché copino, va bene?
Non soltanto
copiare,
parlare dei problemi, ma anche di buone pratiche.
Copiare come cosa positiva.
E allora ci rimettiamo a studiare con tanto entusiasmo e per quest'altra nuova stagione di 007 in condotta. Grazie, Prof. Salmazzo.
Con gli auguri a tutti.